Allora, come abbiamo iniziato domenica scorsa questa mini serie di predicazioni sulla giustificazione per sola fede, leggiamo nuovamente il testo di Romani, capitolo 5, versetti da 1 a 11, che è il testo di riferimento, diciamo, principale per le nostre predicazioni. E dice così la parola del Signore: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo, nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Ora la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. E difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati da lì. E infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo figlio, tanto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio, per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. La prima considerazione che vorrei fare prima di entrare in merito è che questo testo, è già stato sottolineato la volta scorsa, è un testo trinitario. Non so se avete notato, su 11 versetti, 6 volte è riportato il nome di Dio e 5 volte Gesù Cristo e una volta lo Spirito Santo. Ora, questa accentuazione, se volete, non sta ad indicare una superiorità o un'inferiorità, ma semplicemente, come dire, una descrizione dell'opera trinitaria che ha il suo fulcro nella persona di Cristo Gesù per la nostra redenzione. Allora, giustificati per sola fede, l'inizio di una nuova esperienza. E questa mattina vedremo quelli che sono i prodotti, se volete possiamo dire, il corredo di questa nuova fede disponibile a tutti i cristiani, e cioè l'afflizione, la perseveranza, l'esperienza e la speranza. Come si può dedurre, la giustificazione dell'uomo peccatore, evidentemente non meritevole di giustificazione, è opera di Dio, in ragione del suo amore, ci dice questo testo, ma per mezzo del sangue di Gesù Cristo, sempre questo testo. E questo è l'inizio della nuova esperienza di fede, cioè in ragione dell'amore di Dio. Esperienza che abbiamo già visto la volta scorsa, è caratterizzata anche da effetti, che per esempio un commentatore come Granfield nel suo commentario ai Romani definisce sostanzialmente lo status della giustificazione. E detto in parole più semplici, questi effetti fanno parte di quell'unico pacchetto di grazia, di giustificazione che Dio ci ha fatto dono. E ci è stato detto la volta scorsa che essere giustificati significa, come primo effetto, ne abbiamo visti tre, avere pace con Dio, non al futuro. Si parla di una pace al presente, versetto 2, abbiamo pace con Dio. Questa realtà dichiara che l'inimicizia che regnava tra noi e il Signore, a causa evidentemente del nostro peccato verso il Signore, è stata cancellata nel sacrificio di Cristo alla croce. Ed è proprio in questa ragione che Paolo può dire, diciamo serenamente, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati anche dal giudizio, dall'ira. Abbiamo pace con Dio perché la nostra riconciliazione è avvenuta in Cristo e saremo salvati dal giudizio. Aggiungendo, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio. Non ci siamo riconciliati con Dio, attenzione, ma siamo stati da Dio riconciliati nel sangue del suo figlio, versetti 9 ad 11. In secondo luogo, l'effetto della giustificazione per fede è l'aver ricevuto contestualmente la certezza o l'accesso alla grazia. Grazia, che possiamo dire grazie alla misericordia di Dio, grazie al sacrificio di Cristo. E ci veniva detto che la grazia nella quale siamo, possiamo stare saldi, cioè radicati, versetto 2, è chiaramente espressa anche nel versetto 8, quale espressione dell'opera sovrana di grazia di Dio verso di noi. Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Cioè non c'è stata una fase dove ad un certo punto eravamo diventati così bravi, quasi così bravi, che allora ecco c'era la necessità da parte di Dio di venirci incontro e giustificarci, come dire, una ricompensa. No, mentre eravamo ancora peccatori, cioè totalmente fuori, diciamo, dalla grazia del Signore, Cristo è morto per noi. Paolo ci dice sostanzialmente che noi dovevamo morire, ma Dio ci ha fatto grazia, facendo morire suo figlio, l'unigenito figlio di Dio. Si tratta di una grazia dal valore eterno, definitiva, che nessuno più, come dirà poi il capitolo 8 di Romani, potrà toglierci, strapparci dalle mani di questo Dio che ci ha afferrati. E questo effetto che ci veniva, diciamo, donato contestualmente alla giustificazione è la speranza della gloria. È assolutamente vero che la pace e la grazia di Dio sono doni che si realizzano al presente della conversione, della giustificazione. Ma abbiamo visto che non è limitata, diciamo, a questo tempo, a questa epoca, a questa vita soltanto, come faceva riferimento anche Giuseppe nella preghiera. Il credente che è stato reso partecipe di questa nuova speranza di fede, che non può esservi al di fuori di Cristo, gode della gloria di Dio sin da ora, qui e ora. Già e non ancora, per ricordare alcune espressioni teologiche. E tutto questo proprio in una prospettiva di certezza eterna. Infatti l'espressione speranza della gloria di Dio, versetto 2, indica certezza eterna della gloria di Dio, di cui il cristiano è reso, come dire, partecipe, e di cui tutti i cristiani, diciamo, nella giustificati, possono affermare senza presunzione quello che Paolo afferma. Ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Dirà altrove Paolo che la speranza cristiana non è solo per questa vita. E Giovanni Calvino, commentando questo testo, ad un certo punto dice, scrive questo: il significato secondo Paolo è che, pur essendo ora i credenti dei pellegrini sulla terra, tuttavia per la loro fiducia essi superano i cieli, cioè sono già al di là, stanno a guardare al di là, così da osservare, cioè da conservare nei loro cuori la eredità futura con serenità, con tranquillità, cioè la certezza che la gloria di Dio è qualche cosa che ci appartiene immediatamente nella giustificazione per sola fede. E questa mattina, nell'affrontare il tema della giustificazione per sola fede, quindi l'inizio di una nuova esperienza, ci soffermiamo a considerare quelli che abbiamo potuto definire i prodotti, o se volete, diciamo, l'eredità, avevo usato un altro termine che ora mi sfugge, ma che ha a che fare, diciamo, con qualche cosa che è implicita alla giustificazione che hanno, diciamo, la loro pertinenza nella nostra vita oggi, che devono caratterizzare l'intera vita di ogni cristiano. E abbiamo detto che il testo che abbiamo letto, i versetti 3 a 5, ci presentano quattro di questi prodotti: afflizione, perseveranza, esperienza e speranza. Allora, in primo luogo dobbiamo rilevare la continuità del discorso, del ragionamento che Paolo sta facendo con i versetti precedenti, in cui dice ci gloriamo, aggiungendo non solo, ci gloriamo della pace con Dio, della grazia, della speranza, della gloria, che sono una certezza indiscussa, ma ci gloriamo anche, aggiunge, quindi a sottolineare questi elementi. Ora, sappiamo che è abbastanza semplice gloriarsi e forse glorificare Dio per le buone cose, per le belle esperienze, per quelle amabili che Egli ci ha resi partecipi. Altra cosa è gloriarsi o glorificare il Signore nelle persecuzioni, nelle situazioni, diciamo, particolari che ci coinvolgono. Ma Paolo dice sostanzialmente questo: noi ci gloriamo anche nelle afflizioni, nelle persecuzioni. E in primo luogo dice proprio questo: ci gloriamo nelle afflizioni. E notate che non dice ci gloriamo delle afflizioni, ma nelle afflizioni, cioè ovvero ci gloriamo nel mentre delle nostre afflizioni, mentre le viviamo. Ora mi chiedo quale gloria può vantare un cristiano nelle sofferenze, nelle afflizioni. Può forse vantarsi per essere riuscito in qualche misura a procurarsi delle afflizioni a causa di una vita ascetica, di rinunce, di maltrattamenti del proprio corpo per piacere a Dio? Beh, chi fa questo lo fa a gloria di se stesso e non per la sua fedeltà al Signore. Che tra l'altro questa forma di gloriarsi, diciamo ascetica, è fortemente condannata dalla Scrittura. Paolo sta dicendo che non è l'afflizione dell'ascetismo di cui dobbiamo gloriarci, ma dalle afflizioni della fedeltà discepolare alla sequela di Cristo, della testimonianza a Cristo. E queste sono le afflizioni di cui parla anche Pietro nella sua prima epistola, quando dice: rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi, dice, sia ora che dopo lo potrete fare, e anche esultare, aggiungendo: se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di voi. Nessuno di voi abbia, come dire, a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o perché si immischiano i fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, può gloriarsi, non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio perché porta questo nome. Prima Pietro 4, 13 e 16. Quindi sono le afflizioni di Gesù Cristo di cui sta parlando Paolo. Sono le afflizioni di cui Gesù stesso ha parlato, anticipato, quando ha parlato del prezzo del discepolato. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi perseguiteranno a causa del mio nome, vi insulteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta, come dire, di male a causa mia. Gesù aggiunge: rallegratevi, giubilate. Non so quanto sia possibile tutto questo, eppure la realtà cristiana di cui la scrittura ci parla, rallegrarci anche in queste cose, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti a causa mia, se volete, dice Gesù, che sono stati prima di voi. Quindi lo hanno fatto ai profeti, lo hanno fatto a me e lo faranno anche a voi. Ma tutto questo rientra in quella cornice di fedeltà discepolare, di fedeltà a Cristo. Ricordiamo che i primi discepoli, dopo essere stati battuti, leggo il testo, cioè picchiati, si rallegrarono per questa ragione. Di solito quando si è battuti, si è picchiati, si piange, ci si lamenta, si cerca la commiserazione degli altri, la comprensione, tutte cose umanamente, diciamo, legittime, se volete. Ma qui si dice che essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome del Signore Gesù. Oltraggiati e rallegrati. Perché? Perché era venuto per il nome del Signore Gesù. Atti 5, 40, 41. In secondo luogo, per Paolo, rallegrarsi delle afflizioni ha anche un altro effetto benefico, in quanto produce pazienza. Possiamo dire che pazienza sta anche come sinonimo di perseveranza, di resistenza. Sembra che quasi Paolo voglia dire: sappiamo che nella sofferenza non solo si impara l'ubbidienza a Dio, come riflesso della stessa esperienza del Signore Gesù, di cui è detto che imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, Ebrei 5:8, ma anche nella pazienza, la perseveranza e nella resistenza, diciamo, si può realizzare una certa pace, una certa serenità, adempiendo quindi la propria vocazione e è chiamata quindi alla sequela di Cristo. La disciplina, potremmo definire così, che la disciplina delle afflizioni è a sua volta una fonte di resistenza, che rappresenta anche la qualità della fede cristiana, perché supera positivamente le prove. Le supera al pari di, diciamo, di quel metallo prezioso, quale è l'oro, che si ottiene quando? Quando è purificato da tutte le impurità. Ora, il sapere che le sofferenze, le afflizioni del cristiano non sono per cause omicide, abbiamo detto, di latrocinio, di malaffare, o perché si è immischiato, forse disonestamente e con estorsioni, negli affari degli altri, fino a Pietro 4,15, esse sono in realtà degli incentivi e delle afflizioni all'amorevole pazienza, all'amorevole resistenza cristiana verso coloro che promuovono le afflizioni verso i cristiani, sia in ordine psicologico, di ordine psicologico, spirituale, che eventualmente, come capita, corporale. Ora, in qualche misura possiamo pensare che la pazienza, la perseveranza, la resistenza sono le qualità della giustificazione per sola fede, le qualità di chi non è disposto ad abiurare la fede in Cristo, ma piuttosto a pregare per coloro che vorrebbero questo. Possiamo pensare ad un personaggio della scrittura, il primo martire della fede, Stefano. Stefano fu paziente, resistente mentre veniva lapidato in preghiera, proprio pensando ai suoi aguzzini. Signore, non imputar loro questo peccato. Atti 6:60. Beh, di fronte alla lapidazione avrebbe potuto dire ok, fermatevi, sono pronto a ripensare alla mia fede, sono pronto a fare quello che volete. Stefano non cedette a queste, diciamo, imposizioni, perché la lapidazione, diciamo, ovviamente ormai è regnata, ma nel suo discorso c'era ancora la possibilità, quando si notava l'opposizione del Sinedrio o dei Sadducei, dei Farisei, degli scribi, insomma dei dottori della legge, di cogliere la loro intenzione, di lapidarlo e quindi ritrattare. No, Stefano non fa nulla di questo, resistenza. Quindi le afflizioni producono resistenza, perseveranza. E credo che possiamo ricordare che, per esempio, Paolo in quella circostanza era testimone della lapidazione. Lui mantenne il mantello, diciamo, di coloro che lapidavano Stefano. E forse sulla scia di questa esperienza che Paolo ricorda, poteva scrivere più avanti, al capitolo 8, versetto 12, siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Del resto, se è vero che la battaglia spirituale è sempre in atto, vere sono le parole di esortazione della parola di Dio. In ogni cosa raccomandiamo noi stessi, come servitori di Dio, con grande costanza nelle afflizioni, nella necessità, nelle angustie, nelle percorse, nelle prigionie, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza, con conoscenza, con pazienza, con bontà, con lo Spirito Santo, con amore sincero, con un parlare veritiero, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia, a destra e a sinistra, nella gloria e nell'umiliazione, nella buona e nella cattiva fama, considerate come impostori, eppure veritieri, come sconosciuti eppure conosciuti, come moribondi eppure eccoci viventi, come puniti eppure non messi a morte, come afflitti eppure sempre allegri, come poveri eppure arricchendo molti, come non avendo nulla eppure essendo, possedendo ogni cosa. È sempre Paolo che scrive queste cose in Prima Corinzi, capitolo 6, versetti da 4 a 10. Quindi nelle afflizioni si può conoscere la perseveranza. C'è un terzo elemento di cui Paolo crede sia giusto gloriarsi in Dio, ed è l'esperienza. E l'esperienza è in qualche misura il frutto della pazienza, della resistenza. Quando la fede è provata e affinata da Dio con il fuoco delle tribolazioni, delle afflizioni, ecco che l'esperienza cristiana diventa uno strumento di grazia. Diventa uno strumento di grazia per l'insegnamento, per l'accompagnamento delle nuove generazioni, diciamo, dei neofiti nella fede, dei nuovi credenti. L'esperienza, se permettete, è un po' il sostantivo del discepolato, quel discepolato costante, animato dalla passione per la crescita, per la progressività e maturità cristiana. L'esperienza è l'attitudine del credente che non si accontenta di quanto ha sperimentato, di quanto ha imparato, di quanto sa, ma è alla ricerca costante di arricchimento spirituale, di vita nella prospettiva di soddisfare non se stesso, di soddisfare la volontà di Dio, mettendosi e mettendo a disposizione la propria esperienza al servizio degli altri. E non, come dire, per rimbalzarsi, non per criticare l'operato degli altri, ma per essere costruttivo, per aiutare i neofiti a crescere, a maturare, a desiderare di crescere e di essere, come dirà Paolo, strumenti a loro volta a beneficio di altri. Sarà sempre l'Apostolo Paolo che dirà ai credenti di Roma proprio queste parole: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Romani 12,2. E l'esperienza evidentemente, come dire, non la si acquisisce al momento della conversione o della giustificazione per sola fede. L'esperienza rientra in quello che già è stato accennato la volta scorsa, in quel processo di santificazione, che ha certamente il suo incipit, diciamo, nella giustificazione per sola fede, ma la si acquisisce sul terreno del servizio alla parola, del servizio alla Chiesa, del mettere al proprio servizio, al servizio della Chiesa e degli altri, la propria vocazione, e quindi possiamo dire applicare questa esperienza a tutte le discipline della vita con Cristo. E forse è anche in questo senso che lo stesso Paolo, parlando dei pastori, degli anziani che Timoteo e Tito dovevano, come dire, istituire e riconoscere, costituire nelle nuove chiese locali, disse per esempio che non è buono che essi siano giovani nella fede, che non siano convertiti di recente. La Diodatis dice che non siano novizi, io aggiungerei novizi, che non abbiano vizi particolari che li mantengono, diciamo, nella nuova realtà di conversione. E tutto questo dice Paolo affinché non diventino presuntuosi e cadano nella condanna inflitta al diavolo, prima di morte per sé. Forse anche in questo senso, pensando a queste cose che Paolo poteva diciamo, incoraggiare le donne più attempate, spiritualmente e anche fisicamente, a prendersi cura delle più giovani, siano maestre nel bene, per incoraggiare le giovani ad amare i propri mariti, ad amare i figli, e quindi ad assumersi le responsabilità genitoriali proprie al marito e alla moglie, ad essere sagge, caste, diligenti, buone, sottomesse ai loro mariti, perché la parola di Dio non sia disprezzata. Tito, capitolo 2, versetti 3 a 5. E infine, come prodotto della nuova esperienza di vita, vi è una quarta, un quarto aspetto, che è la speranza. Beh, di questo Paolo ha già parlato al versetto 2, ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Ma qui al versetto 4 Paolo non intende semplicemente, come dire, ripetere quanto detto. Per Paolo si tratta, come dire, di porre l'accentuazione maggiore sulla certezza cristiana. Perché il fine ultimo della vita cristiana, caratterizzata dalle afflizioni, dalla pazienza, dalla resistenza, da tutti quegli attacchi che possono venire stando alla sequela di Cristo, comporta, diciamo, il mettere in atto, diciamo, quelle che sono le esperienze di vita maturate in ragione della giustificazione al servizio degli altri. Ecco, tutte queste cose sono coronate, dice Paolo, dalla certezza della speranza, della gloria con Dio. Cioè, è un po' come se Paolo dicesse, e sta affermando, direi che sta dicendo questo, Dio è fedele nell'adempiere quanto ha promesso. E lo vediamo nel versetto 5, prima parte, quando aggiunge, ora la speranza non delude. Quindi noi vivremo tutte queste esperienze che segneranno la nostra vita, la nostra esperienza cristiana, ci faranno soffrire, ci faranno gioire, ma c'è dietro tutto questo la speranza cristiana, la gloria di Dio. Dio non delude. Questo versetto può ricordare tanti altri passi anche dell'Antico Testamento, ma vorrei ricordare qui solamente il versetto 5 del Salmo 22 che abbiamo anche considerato quest'anno. Il salmista dice in te confidarono, facendo riferimento al popolo di Israele, e non furono delusi. La speranza cristiana, per dirle con la parola, con le parole dell'autore agli ebrei, è certezza di cose che non si vedono, dimostrazione di realtà, cioè è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di realtà che non si vedono, quindi di realtà che noi non vediamo ma che ci sono, Ebrei 11. Ecco, tutto questo evidentemente, dice Paolo, non è in ragione dell'uomo, non è in ragione del cristiano, non è in ragione delle sue forze, della sua bontà, del suo servizio, della sua alla fratellanza, alla chiesa, a Dio, ma tutto ciò è solo ed esclusivamente in ragione dell'amore di Dio che è stato sparso nei nostri cuori. Versetto 5. Perché? Perché mentre eravamo, come dire, ancora senza forza, e lo sottolinea, a suo tempo Cristo è morto per noi, è morto per me, per te, versetti 6-8. Allora in fondo, se è vero che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito che ci è stato dato, è altresì vero che lo stesso Spirito ci tende, cioè ci mette in condizioni di poter dire insieme allo Spirito di Dio che noi siamo figli di Dio. Cioè, a sottolineare che tutto ciò che accade nella nostra vita, che è resa possibile nella nostra vita, è solo ed esclusivamente l'opera di Dio che rende efficace il tutto. Noi non siamo capaci di perseverare in ragione delle nostre forze, in ragione delle nostre capacità o competenze. È sempre la grazia di Dio che ci sostiene in tutto questo. E questa grazia di Dio è legata proprio dalla promessa che Gesù stesso fa di essere con noi tutti i giorni della nostra vita e quindi di non abbandonarci. In definitiva, la presenza dello Spirito Santo nella vita del credente, inviato tanto dal Signore Gesù che da Dio Padre, come ci insegna la Scrittura, è il sigillo della salvezza e della riconciliazione con Dio. Pertanto colui o colei che è riconciliato con Dio in Cristo può, come dire, legittimamente gioire delle afflizioni, nella pazienza, nella resistenza, nell'esperienza e nella speranza. Ma non solo questo. Paolo aggiunge, non solo questo. Ci gloriamo anche in Dio. Cioè, la gloria che possiamo dire di noi stessi per le cose che stiamo vivendo, lo possiamo fare in ragione di Dio. Ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. E allora in conclusione ti chiedo, tu puoi gioire e gloriarti in Dio? Lo puoi fare in Cristo? Hai tu ricevuto la riconciliazione o la riappacificazione con Dio? Questa mattina l'avrei avuto il privilegio, la grazia di ascoltare questa parola di Dio. Significa sostanzialmente che ti è data l'opportunità di riconoscere il tuo bisogno, un bisogno che deve essere confessato, una confessione che tiene conto del tuo peccato dinanzi a Dio. Perché la Scrittura ti dice questo: chiedi a Dio di riconciliarti con Lui per mezzo del Signore Gesù Cristo, deponendo ai piedi della croce di Cristo il tuo peccato, le tue presunte giustizie. E come dice il versetto 5, Egli non ti deluderà. Che sia questo il tuo pensiero, anche questa mattina, di invocare la grazia del Signore e per tutti noi un incoraggiamento a non cedere, diciamo, quelle che possono essere le lusinghe del nemico e abbandonare il nostro Maestro, il Signore Gesù, ma di seguirlo a qualsiasi costo.